Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Podcast Story.
Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e con me c'è...
Giuseppe Maier e tanti cari amici.
Episodio numero 43. Il significato del numero 43 è legato alla stabilità, l'ordine e la prosperità. Il numero 43 nella Cabala indica la pace, la tranquillità e l'amore interiore. E attenzione Giuseppe, sai cosa vuol dire 43 nella smorfia napoletana?
Ho paura.
Viene normalmente associato a... Scusate, mio napoletano. Viene solitamente associato alla donna pereta fuori balcone.
No,
La donna...
Pereta?
La donna pereta?
Foro balcone.
Foro balcone.
Molto meglio.
Ok. E pensa che io pensavo la donna fosse fuori come un balcone. Invece no. È quella donna che con un occhio vigile sulla strada è solitamente considerata la pettegola del paese. Quella che conosce i fatti di tutti, che li racconta, che li interpreta e ne dà anche la sua interpretazione.
Hai visto che cose belle. Poi erano anche strumenti di controllo sociale nella vecchia Italia, no? Perché quelli sapevano tutto di tutti. Sai qual è il vero desiderio delle pettegole? Fare un incidente in macchina e sbattere contro un'edicola. Sai perché?
Perché così finiscono subito sui giornali. No.
Esatto.
Non ce la posso fare.
Ottimo, Barbara. Spettacolare.
Sono felicissima. Iniziamo?
Iniziamo.
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E parliamo oggi dell'importanza del sound branding. Avete presente il suono che fa Windows quando si avvia o il tadam di Netflix ogni volta che fate partire una serie? Ecco, entrambi sono esempi di sound branding, una strategia che consiste nell'associare un elemento sonoro al proprio marchio per rafforzare l'identità e la reputazione. Il sound branding non è una questione di musica, ma di comunicazione. Il suono è uno strumento potente che riesce a suscitare emozioni, ricordi, sensazioni, stimolando il nostro subconscio diventa un linguaggio universale che non ha bisogno né di traduzione né di interpretazione. E le aziende utilizzano questo strumento per attirare l'attenzione delle persone. Il suono, infatti, è in grado di evocare stati d'animo, atmosfere, esperienze che possono influenzare le decisioni di acquisto e la fedeltà dei clienti. In un mondo più saturo, sempre più saturo di stimoli visivi, un sound logo ben realizzato riesce a distinguersi, creando un'associazione immediata con il marchio e quindi una connessione emotiva, trasmettendo rapidamente i valori e l'intento del marchio. Per questo, per raggiungere questi obiettivi, però non basta scegliere una melodia a caso, ma occorre seguire dei criteri ben precisi. Il marchio sonoro deve essere coerente con quello visivo, con la missione, con la visione e con i valori dell'azienda. Deve quindi essere rilevante per il target di riferimento e in grado di differenziarsi dalla concorrenza. Occorre ovviamente dire che il sound branding, essendo di grande importanza per comunicare in modo innovativo e coinvolgente, già vediamo arrivare dall'orizzonte degli strumenti di artificial intelligence in grado di generarne su misura per aziende di ogni tipo.
Questo è un tema che, come puoi immaginare, mi interessa parecchio. AI e musica, diciamo che ci sono due aspetti da tenere presente. Sicuramente l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di creare e ascoltare la musica, sicuramente ha già rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, perché Spotify per tanti motivi ha cambiato il nostro modo di scoprire musica nuova, e c'è tanta AI nella anche musica che stiamo generando. Pensa per esempio a quello che è successo con i Beatles, no? Che hanno fatto uscire un nuovo brano dopo X milioni di anni, ritirando fuori la voce di John Lennon e poi mettendoci sopra della musica. Io su questa roba qui incredibilmente ti stupisco, ma mi piace un po' meno, nel senso che fin quando la AI serve per farti scoprire magari della musica nuova e quant'altro è un tema, Quando l'AI viene utilizzata per ricombinare, farti ascoltare delle cose fintamente nuove, trovo che sia molto meno emozionante. Poi girano fuori delle cose anche su TikTok, tipo, non so, Jerry Scotti che canta i Queen, cose simili, che veramente perdono completamente di qualità. La musica dovrebbe essere una cosa un pochino più seria. Poi c'è un altro tema molto rilevante, che è la questione dei diritti d'autore. Come è già accaduto nell'ambito di altri elementi come le illustrazioni, le immagini, il video, chi possiede la musica generata con l'AI? Come si può proteggere il lavoro degli artisti umani? Negli Stati Uniti c'è stato uno sciopero molto importante nel mondo del cinema. Nella musica è un tema ancora molto aperto, ma assolutamente da approfondire. E il nostro ospite di oggi ha sicuramente un tema coerente con quello di cui stiamo parlando. Nel corso della sua carriera ha fatto numerosi cambiamenti nel modo di creare, registrare, condividere musica. Sarà quindi molto interessante vedere anche il suo parere su questi temi. Stiamo parlando di Stefano Fontana, DJ e producer, nonché founder di Beat Identity, una società che si occupa proprio di sound branding. Benvenuto con noi, Stefano.
Ciao ragazzi, ciao.
Benvenuto a The Brief.
Grazie.
Allora, Stefano, la domanda da cui iniziamo è: da dove nasce la tua passione per la musica? Cosa ti ha spinto a voler intraprendere la carriera che sembra una carriera ricca di gioie e soddisfazioni, che è quella del DJ?
Ma la musica, diciamo, è stata la mia salvezza quando ero bambino, nel senso che sono cresciuto un po' nel ghetto e le scelte erano veramente poche da fare. Siamo un po' una storia di un film, ma in realtà è così, nel senso che o c'era l'atto di delinquere, okay, o c'era l'atto di studiare. Io ho sempre avuto la passione dello studio, e tant'è che ho studiato ingegneria, okay, e poi dopodiché mi sono affacciato alla discografia di mio padre, uh-huh, e da lì che gli piaceva moltissimo la musica nera, le colonne sonore dei film B-movie di Sidney Poitier, quindi tutta black music,
okay,
da lì il mio amore spassionato per la musica nera, diciamo. E da lì ho iniziato a sentire musica, ad acquistare musica seguendo quelli che erano i precetti di mio padre. E dopodiché è successo che ho iniziato a vedere nei dischi, nei crediti, questo nome DJ, okay, edit by DJ Shettibone, François Kevorkian e via dicendo. E ho scoperto il DJ, che cosa faceva. E lì ho capito, non è che ho capito, ho sentito che poteva essere il mio lavoro, senza averne assolutamente conoscenza, perché facciamo conto che siamo negli anni 80, quindi okay, in qualche maniera non c'era internet, non si poteva sapere bene che cosa c'era. E poi da lì ho iniziato a conoscere persone nei negozi di dischi, ho iniziato a lavorare al plastic in modo molto semplice e ho fatto tutta la mia carriera da DJ. Poi ho iniziato a comprare gli strumenti, studiavo, uh-huh, perché lo studio è stato fondamentale per avere un metodo, una disciplina, e quando ero minorenne era, diciamo, la moneta di scambio con i miei genitori.
Io comunque sto studiando.
Io andavo bene a scuola, quindi tornavo alle 6 dal plastic e poi li ho fatti veramente impazzire i miei genitori. Però quello è stato veramente l'arma che mi ha permesso di poter differenziarmi da tutti i miei, okay, colleghi, perché io veramente alla mattina mi alzavo presto, che per un DJ non è... Studiavo o... Andavo a informarmi e avevo capito fin dall'inizio che la connessione tra produttore e DJ poteva essere quella che era la chiave, mm, del futuro. Veramente lì io penso di aver avuto, voglio dire, una visualizzazione, non so come, certo, dire. E quindi fin dai primi passi ho studiato per fare entrambe le cose. Dopodiché i dischi hanno avuto successo e ho iniziato a lavorare come consulente per i brand di moda. Okay. Okay, quindi in modo sporadico, e poi dopodiché c'è stata tutta un'industrializzazione di questo pensiero, certo, creando società.
Io qui avrei già tipo 84 domande in più, però perché per esempio il tema dell'essere DJ è già una ricombinazione di cose esistenti per certi versi,
certo,
no? Penso a Moby, penso a altri personaggi che hanno fatto comunque veramente la storia della musica ricombinando pezzi esistenti, e lì torniamo anche un po' al tema della I. Però invece voglio allacciarmi a quello che stavi raccontando adesso sul lavoro che poi ti ha portato verso il mondo della moda. Quali sono secondo te i maggiori vantaggi nell'avere quello che viene chiamato un audiologo, comunque un'identità sonora distintiva? Perché da persone di comunicazione e marketing ovviamente la cosa che viene in mente appena c'è da lanciare un nuovo brand è il logo, va bene,
chiaro.
Però poi c'è, noi siamo esseri umani che sono esposti a immagini, certo, ma anche a suoni e quant'altro. Quanto è importante avere questo pezzo in più?
Beh, è sempre più fondamentale, perché adesso da un po' di anni si ragiona a livello omnichannel, no? Quindi, mm-hmm, il contenuto deve essere diffuso non solo più al cinema, in radio, via dicendo, ma c'è tutto l'ambito digitale che è fondamentale. Il fatto di avere così tanti brand, la musica ti permette, se riesci a tradurre i valori del brand o quello che anche il pensiero percepito, quello che deve essere nel futuro, in sonorità permette la distintività,
certo,
che è la prima cosa e secondo me è quella su cui si costruisce tutto il percorso, perché la distintività ti permette banalmente, allora, l'udito, il senso che funziona più memoria, che viene più ricordato dal cervello, okay, in questa parte, che è la parte che noi sviluppiamo sulla fronte, per ultimo, no? Uh-huh. Io ho un figlio adolescente, vi posso dire che quella parte non si è ancora,
ancora
non
stiamo aspettando,
ancora sviluppata. Ecco, stiamo ancora aspettando. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la musica si mette qua, mentre l'udito qua dietro, mentre l'olfatto qua dietro. Okay. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che un suono, se è fatto bene, rimane nella top delle liste del cervello dei ricordi. E cosa vuol dire? Vuol dire banalmente che c'è un'associazione col brand,
certo,
come il logo fondamentalmente. Quindi se questo ragionamento viene estremizzato e viene utilizzato a livello omnichannel, quindi con la musica, il sound logo, la musica, se c'è una catena di negozi, la playlist nei negozi, negli eventi, l'ADV, ok, soundtrack per gli ADV, tutto ciò permette a un brand di avere una forza maggiore di riconoscibilità nel tempo, uh-huh, e permette semplicemente di essere ricordato di più, quindi essere, chiaro, più distintivo, più creare più awareness. Ed è una cosa che è provata dalla scienza, non è
assolutamente,
che poi noi la condiamo un po', ci mettiamo le nostre, diciamo, le nostre qualità di artisti, di produttori, di professionisti, ma c'è una base neurologica, scientifica
proprio, chiaro,
su cui noi ci appelliamo
che
quando siamo in difficoltà.
Tendiamo a pensare sempre che sound logo sia, per me che sono un vecchio, il logo di Intel, no? Cioè il in realtà, per esempio, anche come dicevi tu adesso, in un locale, nel retail, la musica è fondamentale, perché,
certo,
se io sono in un locale, bello, quant'altro, e improvvisamente parte la DVD di Spotify, c'è qualcosa che non funziona.
Esattamente. Questo è molto interessante perché in parallelo c'è tutto il percorso, il ragionamento, sono due teorie, sul fatto di usare canzoni famose nei negozi, che negli anni 90 poteva avere senso. Ora noi tutti abbiamo accesso, voglio dire, a Spotify, possiamo ascoltare qualsiasi cosa, quindi il fatto di lavorare sul mood piuttosto che sulle canzoni famose per un brand è fondamentale, perché il mood lo riesce a strecciare e utilizzare a livello omnichannel, mi ripeto, ma quello è fondamentale. Dall'altra parte, sapere che tu ascolti Elton John piuttosto che qualsiasi altro cantante in un negozio di un brand non interessa più, non è propedeutico.
Non è distintivo,
no, anzi ti confonde.
Certo.
O in qualche maniera ti può anche distrarre dal momento d'acquisto piuttosto che l'interazione, banalmente, no?
Stefano, sono curiosa di una cosa, nel senso che hai un background che comunque tocca e spazia, ma c'è una tua cifra stilistica? Cioè, nel senso, sei partito, sei stato influenzato dalla musica nera, hai lavorato nei locali, adesso ti approcci ai brand, ogni volta è un qualcosa di nuovo, immagino, perché immagino che ti piaccia sperimentare, ma c'è sempre un qualcosa che contraddistingue il tuo stile?
Sì, è un'attitudine, che è l'attitudine del DJ. Il DJ cosa fa? Ruba qua e là, il DJ produttore ruba e qua e là campiona, ok? Allora, io mi considero un b-boy bianco, cioè b-boy quello che, che ascolta l'hip hop, che ascolta il rap, ama lo skateboard, i graffiti, quella è la mia cifra culturale, ok? Insieme al capitale di Max, ma questo perché sono cresciuto a Sesto San Giovanni, quindi metterli assieme, insomma anni di psicanalisi che...
che ancora lavora,
che ancora lavora, ma ancora ci vado. Poi dopodiché sì, vorrei dire, è la curiosità, nel senso, io l'approccio che ho avuto con i brand di moda è avvenuto in modo, voglio dire, mega naturale, perché gli stilisti venivano a ballare al Plastic, quindi ci conoscevamo da prima che, non so, Dolce Gabbana piuttosto che mille altri. Dopodiché sono diventato conosciuto, quindi c'è stato, diciamo, il motivo per essere chiamato a far consulenza. Per me era come stare in studio di registrazione, ci sono le tastiere, prendo quello, proviamo, cosa succederà, non lo so. Ho dovuto mettere un po' di razio in tutto ciò, ma l'approccio è veramente la cifra stilistica e la curiosità nel costruire un contenuto che possa appoggiarsi ai needs, ai bisogni di chi me lo chiede, no? E questa è la valenza artistica, dopodiché c'è l'ingegnere che è in me, che da un inizio, da una fine, razionalizza, e questo è, secondo me, la mia salvezza, è il fatto che mi sia potuto sedere su dei tavoli, parlare, avere la capacità di ascolto e di intermediare certi bisogni. Perché io conosco i miei coetanei, i miei colleghi musicisti, insomma, no, questa cosa me la riconosco, no? Onestamente, posso dirlo.
Beh, devo ammettere che comunque sto scoprendo anche una nuova anima del plastic, cioè non è solo un luogo di perdizione, è un luogo dove fare business.
Sì, l'ho scoperto 15 anni dopo. I primi 15 anni sono stati perdizioni, ci siamo persi tutti, poi ci siamo ritrovati
in ruoli incredibili. Senti, hai citato un pochino, tra i tuoi brani più famosi ci sono quelli che hai realizzato per Dolce Gabbana, Adidas, Citroën e altre grandi marche.
Sì.
Un po' ce l'hai raccontato come nascono queste collaborazioni, no? Nel senso che nei bagni di plastico o altrove. Però
no, al bar.
Io non so perché ho detto bagno.
Il bagno è un'immagine brutta.
Ma no, ti immagini invece, sei lì e fai, ma sento un suono.
No, ma forse Giuseppe perché stavano lì i numeri di telefono.
Forse è questo. Forse
è questo. Sul muro.
E questa la tagliamo. No, come... Cosa vai a cercare tu? Perché in realtà non sono solo le marche a cercarti, ma in un mondo ideale sei anche tu che cerchi dei progetti.
Chiaro.
Cos'è che ti affascina in questo momento nel mondo dei brand?
Beh, mi affascina la capacità... Adesso voglio dire, in questo periodo c'è bisogno di costruire, di creare contenuti nuovi, di fare in modo che i brand... non siano più verticali totalmente su quello che è stato il loro storico, i prodotti, che sia banca, che sia vestiti, che sia finanza, che sia automotive, no? E lì la musica, essendo liquida per definizione, per come la vedo io, può entrare e prendere la forma di qualsiasi richiesta da parte dei brand. Il che vuol dire che in realtà questo ragionamento che è a monte. Dopodiché quello che mi affascina è che si trova sempre con la musica una soluzione o un adattamento ai bisogni, ma anche crea delle possibilità di pensiero che prima non erano previste, perché prima la musica veniva sempre considerata alla fine di un ragionamento, quasi sempre, no? Sì, ok, poi la musica, prendiamo un pezzo della Polygram, ho il cugino del mio amico che fa... Invece adesso si parte dal principio del ragionamento, perché veramente la musica è un conduttore di contenuti, di valori, di pensieri a cui non si può prescindere, no? Certo. E lo stanno capendo tutti. C'è stato un cambiamento generazionale anche nella parte dirigenziale dei brand, quindi hai a che fare con persone più giovani di me, ma con cui io riesco a relazionarmi per questo tema, no? Per il resto faccio fatica ora. Perché lì divento vecchio.
Anche Giuseppe. Comunque, tu hai collaborato anche con tanti artisti, tra cui Jovanotti, Max Pezzali, Caparezza e così via. Nelle collaborazioni con loro, come funziona? Nel senso che innanzitutto da dove parte la collaborazione, se sono loro a cercarti, e poi se nella costruzione, definiamolo, del progetto è un lavoro di squadra, oppure loro dicono, beh, io ho fatto questo, aggiungici il tuo.
Può essere entrambe le cose. Allora, con Lorenzo ho iniziato a collaborare perché sono amico di Saturnino, bassista di Jovanotti, mi ha presentato Lorenzo, siamo diventati amici e poi, insomma, io ho iniziato a avere successo all'estero, lui aveva bisogno di ricalibrarsi, di fare altre esperienze, abbiamo lavorato assieme ed è stata un'esperienza magnifica. Con Battiato gli piacevano le mie musiche e mi ha chiesto di fare un remix di un suo pezzo. Poi ho fatto un disco con tutti gli artisti italiani, quindi Subsonica, Giuliano Negramaro, Samuel, cantante di Subsonica, Emi Schilla, chi è che ha detto prima? Caparezza. E mille altri. E funzionava così, io gli davo il brano loro ci cantavano, alcune volte venivano in studio da me, alcune volte andavo in studio da loro e piano piano si costruiva. C'era sempre un po' di connessione rispetto a una volta. Ora invece quello che succede è che io faccio, tu mi dai la voce, ogni tanto ci si vede in studio, ma raramente, ma c'è spesso un lavoro veramente distaccato. Però anche lì, essendo il mio un approccio sempre da produttore che non sa suonare tanto bene, io suonicchio il pianoforte, ma insomma mi sento più DJ, chi suona, è un'altra roba, quindi va rispettata la musica. A me piace prendere la voce, non so, Emi Schilla mi ha mandato la sua voce, è come se avessi campionato un disco. Quindi la prendevo, la tagliavo, la utilizzavo, sapevo che non avevo problemi di diritti, perché era nostro il disco. E quindi andava lì e c'è proprio un atteggiamento di ricerca costante. no? In questo tipo di approccio nella musica, che è ecco, quella è proprio la mia cifra, e di conseguenza nell'atteggiamento che ho con i brand, anche quando ci si parla le prime volte, io mi rendo conto che li spiazzo, ma li spiazzo non necessariamente in maniera positiva, io me lo auguro, ma perché non sono il classico dell'agenzia creativa che va lì tutto, no, io so di avere una forza, so di avere questo tipo di energia che racchiude tutta una serie di esperienze pregresse. Io non avrei potuto fare quello che sto facendo ora se non avessi lavorato con Lorenzo, certo. Perché Lorenzo è uno che di branding ne sa quanto Dio, proprio perché lavora su se stesso, sapete cosa ha fatto, e gli schiaffi che ho preso da lui sono stati quelli che mi hanno permesso di produrre meglio le cose successive, ma anche in Beat Identity, voglio dire, c'è quell'esperienza lì. Sì.
Scusa, prima tu citavi i diritti. Una curiosità, ma nella professione del DJ, puro DJ, come funziona? Cioè, nel senso che tu comunque utilizzi musica degli altri?
Compili un bordereau.
Ok.
Allora, fino a pochi anni fa compilavi un bordereau. Ora c'è tutto un processo che fai sul sito della SIAE, in cui metti i nomi dei dischi che hai suonato. Okay. E dopodiché la SIAE
ti fa un conteggio in base
divide esattamente in base al numero di biglietti, la capienza del locale, la grandezza e via dicendo, agli aventi diritto gira la parte dei soldi.
Ok.
Sì, sì.
Parlando di artisti e di brand, ci dici un artista con cui avresti voluto lavorare e un brand con cui avresti voluto lavorare?
Certo.
Perché poi l'altra domanda potrebbe essere qualcuno con cui hai lavorato, con cui non vorresti più lavorare, ma evitiamo. Quindi un artista o un brand che invece avresti voglia di provare a metterti a lavorare?
Allora, brand Nike.
Oh, cacchio.
Ok.
Allora, wow.
Insomma. Artista, mi sarebbe piaciuto lavorare, però non si sa mai nella vita, con Thomas Mangalter, che è uno dei due dei Daft Punk.
Ah, ok.
E lui adesso, tra un po' c'è un film nuovo su Dalì, Salvatore Dalì, fatto da Mr. Oiseau, che è un regista, che è quello che ha fatto Flatbeat, ok?
Sì, sì, sì.
E la colonna sonora l'ha fatta Thomas. Poi lui ha fatto un disco di musica classica contemporanea.
Wow!
E quello che mi è sempre piaciuto di lui era proprio questa sua capacità di spaziare nei generi, ma con una puntualità e un rispetto verso la musica fenomenale. Io trovo che lui sia veramente proprio un artista contemporaneo a tutto tondo, al di là dei Daft Punk, intendo che...
Certo, già comunque, esatto. Quindi diciamo, da una parte l'eclettismo e dall'altra parte gli riconosci che quell'eclettismo non è di maniera, ma è proprio appassionato.
Esattamente, e c'è uno che studia, si fa un cuore così. ma è bello, vedere la gente che studia, secondo me...
Non è banale.
Non è banale, in questo mondo dove tutto è veloce, bisogna leggere... Voglio dire, la prefazione del libro per dire che poi hai letto il libro, in realtà no, c'è gente ancora che legge i libri.
Certo.
O comunque si prende del tempo per crescere.
Figurati, magari anche per scriverli.
esatto.
In questo momento tu continui a fare DJ set anche in giro?
Oppure? Di meno, okay. Di meno, sì. Io fai conto, nel mio periodo di auge che è durato quasi 20 anni, prendevo 100-120 voli all'anno.
Wow.
Quindi diventava, insomma, diventava quasi impossibile
con
fisicamente.
I figli adolescenti diventa con veramente problematico.
Sì. Quindi un po' perché non ce la facevo più, un po' perché anche il mercato cambia e quindi devi anche saperla questa cosa. Io la sapevo fin dall'inizio, è chiaro, no? Comunque certo non è che puoi pensare di giocare sempre.
Certo.
Quindi rallenti, lavoro molto di meno di prima, però faccio delle cose che mi piacciono.
Bello.
Sì, 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 sì. È giusto anche che ci sono fasi nella vita, no?
Assolutamente.
La citavi tu prima, Beat Identity, quindi la tua realtà nuova, attuale.
Sì.
Se vuoi raccontare a chi ci ascolta un po' di più che cosa fate, se c'è qualche progetto anche nell'area che ci puoi spoilerare, e poi il perché della sede principale a New York e non in Italia.
Allora, partiamo da qui. Noi la società l'abbiamo costituita negli Stati Uniti non per fare i fighetti, perché New York è un posto dove paghi le tasse solo quando batti le ciglia, capito? E diventa, ma semplicemente perché la legislazione statunitense ci ha permesso di poter sviluppare e rendere, voglio dire, vivo il nostro modello di business, che consiste nell'acquisire la totalità dei diritti della musica da parte di artisti che lavorano con le celebrities, quindi artisti solo statunitensi, americani, e attraverso un comma di una legge noi possiamo acquisire, oltre la parte editoriale, la parte del master, e fin qui si può fare in tutta, voglio dire, in tutto il mondo, anche la parte autorale, che normalmente è legata alla persona, non okay. può essere licenziata. Invece, secondo il nostro pensiero, avere il 360 gradi, i diritti, l'acquisizione dei diritti, ci permette di poter gestire come vogliamo, no? In base anche alla relazione col cliente, l'utilizzo, la licenza, che è una licenza one time fee, quindi una firma solo, un solo pagamento per tutti i diritti di utilizzo.
Ok.
Perché voi sapete...
Se no sono molto frammentati.
Sì, il cinema è una cosa, la radio è una cosa, la web radio è un'altra, il digitale è un'altra, e gli eventi. Noi invece abbiamo deciso, per semplificare, quindi togliere un problema al cliente, gli diamo anche un saving, facciamo un saving economico importante, ma la qualità è la stessa che puoi trovare su Spotify, perché gli interpreti sono gli stessi, abbiamo il producer di A$AP Rocky, di Adele, di Lana Del Rey, via dicendo, gli diamo gli stessi contenuti, che sono però esclusivi per il progetto. In America si può fare, dalle altre parti no. Poi qual era l'altra domanda?
Se ci racconti di vita identica.
Ah, sì, noi allora abbiamo pensato, sì, hai ragione forse.
Perché così ci perdiamo.
Sarebbe utile, sì, esatto. Praticamente, allora, durante il Covid io ho iniziato a ricevere dai clienti con cui lavoravamo due domande ben precise. La prima era riguardante i costi, che non ne potevano più di gestire, tra l'altro una burocrazia sempre più complessa, e questi costi alti. Dall'altra parte si rendevano conto che la musica che il loro brand aveva era praticamente simile a quello del negozio di fianco. Insomma, c'era veramente una confusione. Quindi da lì abbiamo iniziato a ragionare su come costruire qualcosa che potesse andare verso questo tipo di esigenze, e ci siamo resi conto che un poco abbiamo avuto fiducia nel mercato per la mia storia precedente da produttore, che un sacco di musicisti statunitensi, per il motivo di prima, quando sono in tour e quando sono in studio a lavorare con gli artisti, a fare dischi, economicamente sono a posto. Ma dopodiché sono costretti, ma anche musicisti veramente molto importanti, a fare lezioni di strumento per $50-$60. Quindi c'era proprio un tema di sostenibilità economica da parte dell'industria discografica, che non avveniva più verso i musicisti. Allora noi abbiamo pensato, ma se noi ci attiviamo e creiamo una connessione e li compriamo la musica mensilmente, li aiutiamo da una parte dal punto di vista, voglio dire, economico, loro ci vendono un contenuto che noi possiamo licenziare. Da lì è partito questo modello di business, che lavora più sul mood musicale piuttosto che sulle canzoni famose.
Okay.
Perché noi pensiamo, come ci siamo detti prima, che il mood è quell'aspetto della musica che può essere strecciato, utilizzato in ogni modalità, ma è quello che può permettere la riconoscibilità.
Quindi, scusami se capisco bene, voi avete un vostro catalogo?
Decisamente sì. Okay. Sì, un catalogo che ogni mese aumenta di più o meno 1000 brani, perché abbiamo appena firmato, questo lo posso dire, un piccolo spoiler, con Furla per tutto il mondo, e loro vogliono proprio una musica di un certo tipo, che è diversa, per dire, da Timberland, con cui lavoriamo, e gliela facciamo. Abbiamo un esercito di musicisti in America che lavorano.
E sul quale però voi garantite la coerenza rispetto al mood del brand e la consistenza di quello che è i diritti. E tutto
esattamente. Con un contratto di 2 pagine noi diamo la malleva a tutti, e a tutti i brand, e ce ne occupiamo noi, nel senso che è poi il nostro mestiere. Quindi c'è una semplificazione, però perché esistono le free library, noi musicisti la domenica no. Noi, avendo io lavorato e lavorando con la musica, prima di tutto la devi rispettare, quindi il livello deve essere altissimo del contenuto, deve essere esattamente quello che puoi trovare su Spotify, tant'è che molti dei pezzi che acquistiamo ci rendiamo conto che potrebbero essere veramente
dei singoli.
Esattamente, no? Non escludiamo che a un certo punto potremmo anche prendere quella parte lì, costruire avviare delle carriere,
delle playlist o delle cose.
Esattamente, certo. Ma anche lavorare un po' come una discografica 3.0, no? Che provi a creare una carriera, un artista che magari si lega specificatamente con quel brand per un'operazione, piuttosto che, insomma,
che non è molto diverso dal pensare agli influencer o ai creator che si evolvono, sì, e diventano, certo, imprenditori in qualche modo. Quindi beh, è l'artista, sì, che diventa parte integrante del brand. Ti stavo per fare le nostre ultime due domande, che sono un po' più personali. La prima è quella che mi sento di fare io da amante della musica profondissima, e cioè, avendo 48 anni e continuando ad ascoltare le stesse robe tipo Prince e altre cose, quali sono invece le tue passioni? Nel senso, da professionista della materia, immagino che una delle cose che tu fai è mantenerti aggiornato, certo, ascoltare cose nuove.
Certo.
Cos'è che ti affascina della musica di oggi? Perché è complicato trovare una cosa che affascina, nel senso che non è così banale rispetto a quello che si sente in giro. No?
Ma guarda, non so se l'avete visto l'altro giorno, c'era il documentario sul il making di We Are The World.
E lo so bene, perché Prince non era presente e gli ho scoperto una serie di cose molto interessanti.
Esattamente, esatto, anche a me è mandata quella cosa, l'ho notata. E lì vedi questi musicisti incredibili che leggono lo spartito, poi facevano pop, non pop, cioè delle cose. Io questa cosa non la vedo oggi. Oddio, ci sono dei musicisti, cioè, non so, Lazza, per dire, uno che è diplomato al conservatorio. Certo. Quello che mi piace, o che cerco di capire, e faccio un po' fatica, ma lì è veramente, avendo il figlio adolescente, cerco di captare che cosa, come mai lui ascolta un determinato tipo di musica che è cupa, è molto ripetitiva. E secondo me è un segno del momento sociale in cui viviamo. Che se la musica è molto ripetitiva, se si fonda su due aspetti piuttosto che un'orchestrazione, quindi è molto semplice da ascoltare, da assimilare e da ributtare via. No? Ed è quello che succede, è tutto così veloce che la musica non potrebbe essere altro che prodotta in questo modo. Quindi c'è un'accettazione di base.
Okay.
Tanto la musica che piace a me, che piace a voi, possiamo lo stesso ascoltarla.
Certo.
Ci sono delle cose meravigliose, non so, banalmente, insomma, mi viene da dire Pharrell, no? Potrebbero essercene altri 3000, Drake,
altro
Travis
caso
Scott,
di un personaggio che Pharrell, che poi è diventato direttore creativo di Louis Vuitton, certo.
Esattamente, no? Loro fanno delle cose che veramente di altissimo respiro. Certamente se pensiamo alla media, la qualità
è abbassato.
Non so se sia
abbassato.
Forse
sai, sono anche i modelli di fruizione, poi giuro che sto zitto, ma i modelli di fruizione, nel senso che una volta c'avevi il giradischi ed eri costretto a,
sì,
creare,
ti sedevi sulla poltrona
45 minuti, no?
Certo.
Adesso c'hai TikTok, per cui Oliver Tree è diventato famosissimo perché c'hai 20 secondi, 15 secondi di pezzo, e quella roba lì muore dopo un attimo e non l'ascolti più.
Esatto, ascoltavo, non mi ricordo chi, se era Fedez che parlava con Rondo, che è uno che fa trap molto incistata, che diceva che era stato in studio con lui ed era rimasto colpito da un produttore, dal suo produttore, che in 5 minuti aveva fatto un brano. Ma è così. È proprio la fruizione, lo sviluppo, questa idea monotematica, perché nella trap è bellissimo il suono, no? Queste bass, però dopodiché è raro trovare degli... Cioè c'è Travis Scott, ci sono degli artisti incredibili, però fondamentalmente c'è una restrizione artistica importante. Far la musica significa e implica studiare tanto, e questo secondo me è un po' una regola che non è tanto rispettata.
Beh, però vale un po' anche in tutti gli ambiti, se lo vogliamo osservare.
Decisamente.
Perché comunque con questo, anche se banalmente sui social, il fatto di fare contenuti, di diventare content creator, sono tutte quelle cose semplici e facili, ma a volte ti manca
cosa c'è dietro,
esattamente.
E quella cosa che
quello è il background.
Esatto, e che ti fa continuare nel tempo. E infatti lo vediamo che comunque anche tanti cantanti, come tanti content creator, un momento ci sono, passano quel momento di hype, lo vediamo anche da alcuni vincitori, per esempio, di X Factor, cioè sono state delle meteore.
Assolutamente sì. Sì, quello è un altro aspetto. Il costruirsi una carriera presuppone tutta una serie di caratteristiche che, voglio dire, se non studi, se non hai fatto un percorso, quelle non ci sono. E quindi,
insomma, o recuperi dopo, perché o recuperi dopo, però devi aver voglia di investire.
Beh, io l'ultimo che mi ricordo che ha recuperato tanto veramente a memoria è Lorenzo.
Vabbè, cacchio.
Cioè, però ecco ragazzi, io lo conosco bene. Cioè,
e diciamo che ha cominciato a recuperare dal 94.
Esattamente, comunque. Lui è uno che legge, si è fatto un mazzo così.
Certo.
No? Perché anche, non so, parlare con i ragazzi più giovani, la lettura è fondamentale ancora, è analogicissimo, però sì. È fondamentale, fanno fatica a capirlo.
Non leggono,
perché vuol dire star fermi e fare una cosa per un tot di tempo sullo stesso contenuto. Insomma,
richiede una pazienza incredibile.
Richiede una pazienza incredibile.
E questo è l'angolo boomer.
Mega boomer.
Stefano, ti facciamo la nostra domanda di rito. Il podcast si chiama The Brief.
Sì.
Se in questo percorso della tua vita personale e professionale dovessi fare un debrief e quindi dare un consiglio, un suggerimento allo Stefano giovane, che cosa gli diresti?
Allo Stefano giovane gli direi di iniziare prima la psicanalisi.
Giustissimo.
La verità, la sacrosanta verità. Sì.
Che ci può fare un gran bene da tutti
i punti.
Non possiamo che concordare.
Assolutamente sì. Grazie Stefano.
Grazie.
Ti auguriamo di continuare a esprimere il tuo talento, la tua creatività attraverso tutto quello che fai, quindi musica, ma anche DJ e anche altro. Aspettiamo sempre un altro disco di Stellophonic.
Sì, sì, ci sto lavorando.
Fantastico. Se serve una voce da campionare buffa, sono qua. E ci sentiamo presto, Stefano. Grazie mille,
ragazzi. A presto, ciao a tutti.
Questo è tutto per oggi, ringraziamo ancora Stefano Fontana per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
Ciao Giuseppe!
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.